Allora, io avevo pensato di proporre un articolo sulle lettere, sui rapporti, anche non sono sui documenti in realtà che legano Martino Duca di Montblanc e Martino I re di Sicilia alla cara zia, adesso vediamo chi sono, per focalizzare la distinzione che c'è relativamente sia al linguaggio utilizzato in latino e il volgare. E in virtù del contenuto, che siano consigli, avvertimenti, documentazione pubblica, viene utilizzato un registro diverso, un linguaggio diverso, il lessico. Proprio vorrei fare un esame sul linguaggio. Chi sono i protagonisti per chi non dovesse essere addentro alla storia anche legata alla Sicilia? Ovviamente i Martini, Martino il Vecchio, figlio di Eleonora di Pietro e IV, e quindi Martino il Giovane che sposa Maria, l'Eleonora in questione è l'infante Eleonora, che è figlia di Giovanni, duca di Eterno Patria, che ha sposato Cesare Lancia. Infatti, nei documenti dell'infante Eleonora diventa anche contessa di Caltabellotta perché sposa Guglielmo Peralta, conte di Caltabellotta, che è una delle famiglie più importanti della Sicilia della fine del XIV secolo, di cui mi sono occupata, diciamo, in passato. Ho scritto un libro, diciamo, appunto 20 anni fa sulla famiglia Peralta. Sono i conti di Caltabellotta, il Guglielmo, terzo conte di Caltabellotta, sposato Eleonora d'Aragona. Il primo, Raimondo, che è colui che viene in Sicilia, ovviamente l'origine è iberica. Ha sposato in seconda nozze Isabella, figlia di Federico III e figlia naturale del re Federico III. Quindi perché c'è questo rapporto particolare tra i Peralta e la famiglia regnante? Perché c'è un doppio legame diciamo di questa consanguinità. Perché da una parte i conti di Caltabellotta già sono imparentati con la famiglia regnante, in quanto il primo conte ha sposato la figlia naturale del re Federico III. Dall'altra parte, come avete visto poco fa, Eleonora, da parte sua, già è zia di Martino Duca di Montblanc, e quindi c'è un rapporto di parentela strettissimo che è fondamentale, importante, perché la famiglia Peralta sarà una delle quattro famiglie vicariali alla fine del 300 in Sicilia, morto Federico IV, succede alla regina Maria, c'è la tutela di Alta Aragona, divide il potere con altre tre famiglie baronali, quindi è il periodo del vicariato collettivo. Sono quattro famiglie che governano in realtà la Sicilia, cioè si creano delle vere e proprie signorie. Questa è tutta la zona controllata dai Peralta. E poi c'è la zona di cui si è occupata anche la Patrizia, che sono i Chiaromonte più legati a Palermo e Agrigento, come avete visto. Sono Alagona, Peralta, Ventimiglia e Chiaromonte. Quindi loro creano una vera e propria signoria in Sicilia. Tutta questa è la zona che loro controllano. Il centro è Sciacca, dove costruiscono un castello, costruiscono chiese, addirittura hanno una zecca in cui coniano moneta. Controllano il caricatore, il porto, quindi hanno le esportazioni. Perché è importante il discorso della consanguinità? Perché queste famiglie, ovviamente, nel momento in cui arrivano i Martini in Sicilia, inizialmente sono fedeli, poi si ribelleranno, mentre le altre verranno punite, cioè ci saranno decapitazioni, non tutte verranno perdonate. L'aspetto, diciamo, che caratterizza particolare appunto i Peralta è il fatto che verranno non solo perdonati, riabilitati, c'è sempre questo legame di parentela che trapela in tutti i documenti. Nella riconciliazione ha un ruolo importante appunto l'infante Eleonora. Nelle lettere, nella documentazione viene definita cara zia, cioè è un unicum, diciamo, rispetto alle altre famiglie, con sobrina carissima, fa da intermediaria, il duca si rivolge a lei chiedendole proprio di fare intermediaria per la riconciliazione. Per evitare che anche perché il marito muore ribelle, per evitare che anche il figlio muoia ribelle. Quindi c'è questa corrispondenza cioè corrispondenza, sono delle lettere di cui io però anche spesso le risposte, per questo mi interessa vedere cosa c'è all'archivio della Corona d'Aragona. Quindi il vincolo di consanguinità è l'elemento distintivo dei Peralta rispetto alle altre famiglie imperiali. La ribellione durerà diversi anni, nel 97 c'è la riconciliazione, i capitoli di pace, Nicola viene reintegrato in toto di tutte le contee, tranne il Marchesato di Mazara, ottiene titoli, cioè è come se non avesse fatto nulla, cioè questa è una caratteristica, cioè è la particolarità rispetto alle altre famiglie. Questo è il quadro per capire questa lettera, ho fatto una breve sintesi, molto breve dal punto di vista storico, però era per capire. Esempi di queste lettere, queste sono delle lettere o documenti, non sono solo lettere, sono dei documenti che ho pubblicato io tanto tempo fa, quindi volevo analizzare proprio questo aspetto. Sono tratti questi da Protonotaro SP, da Protonotaro Cancelleria. Per esempio, 1393, questo è molto bello perché proprio c'è cara zia, si rivolge immediatamente alla cara zia. Sono questi in cui vuole chiedere qualcosa o ci sono consigli, sono in volgare, c'è questa anche differenza appunto di registri linguistici e di lingue. Eleonora aveva scritto appunto al nipote, io non ho la lettera che è stata mandata, però questa è la risposta. Infatti dice, in risposta alle quattro cose che tu mi hai chiesto, cara zia, io ti rispondo. Cosa aveva chiesto tra le altre? Che siccome Martino aveva chiesto aiuto per l'assedio di Ace, aveva chiesto che arrivassero i Peralta anche con proprio il loro esercito, la zia chiede che uno soltanto dei due si rechi all'assedio e che l'altro rimanga ovviamente nella contea. E quindi la quarta, mi pare che sia la quarta, dice... va bene che uno solo si rechi, quindi ci sono, e poi anche nell'altro ho evidenziato alcune parti, dice so che siete molto raccomandati, che benvenuti d'amore e affetto, perché già comunque si diffondeva la notizia che anche i Peralta siano ribellati. Difendono i Martini a spada tratta, soprattutto il duca di Montblanc, difende assolutamente i Peralta per la ribellione. Per esempio, ancora sono degli esempi ovviamente perché non volevo parlare troppo, già sono. Ad altri scrive proprio difendendosi, diffonde la notizia della ribellione, dice non è assolutamente vero, anche questo infatti è in volgare. Ecco, dice l'onorabile conte Guglielmo di Peralta, nostro consigliere, consanguineo e consiliario, familiari e fedeli di letto, è così caro e perfetto servitore alla nostra maestà, come per altro tempo avessi stato. Non è vero che si è ribellato, è ancora fedele a noi. Questa però, diciamo, non riguarda i due protagonisti, però. Questa non è edita in Guardione, un altro non l'ho pubblicata io, però anche qui, come vedete, con Sobrina Carissima, siamo nel 94, quindi l'anno dopo, già la ribellione è pubblica. È morto Guglielmo, il marito di Eleonora d'Aragona. Allora lui dice che a dispiacere dell'Urruri, l'errore che è quello della ribellione, è morto appunto come fellone, ribelle, e quindi spera che anche il figlio la esorta a fare da intermediaria perché il figlio non perseveri nella fellonia paterna e si riconcili con la monarchia, cosa che infatti avverrà grazie all'intermediazione anche di Eleonora. E quindi qui si vede malissimo, neanche io riesco a leggere bene, però il conte Nico cioè, proprio dice la posso prendere ma non mi voglio... Fare qua infatti dice perché non perseveri in lui erruri dell'oditto conte vostro marito, quindi che non perseveri il figlio nell'errore paterno. Poi dicevo nel 97, grazie a questa intermediazione avviene la riconciliazione, la pace, ci sono i capitoli di pace, riottiene tutte le contee, riottiene. Nuovamente il controllo su Sciacca, sui due castelli, sono due castelli di Sciacca, il Mare Mista Imperio con Gladius Sanguinis Potestatem, quindi ha il potere di vita e di morte, in realtà la giurisdizione civile e criminale. Tutto questo dà la misura del rapporto privilegiato che hanno i Peralta rispetto alle altre famiglie vicariali e di quanto non hanno potuto godere appunto della misericordia regia, ma avevano pagato, dicevo, con la vita la loro posizione. Dopo la riconciliazione ci sono una serie di, diciamo, come se nulla fosse avvenuto, una serie di documenti con concessioni anche fatte, sia all'infante Leonora sia a Nicola. Sempre sono degli esempi questi. Il 26 marzo 1397. È un privilegio in cui Martino concede 200 onze d'oro sulla metà degli introiti e dei proventi del porto di Sciacca Eleonora e scrive, l'ho ricopiato qui dopo, segue il documento, in mensam sinceramque devotionem quas egregia infantissa, vedete il tono diverso,
Sì.
è più formale, non solo il documento è latino, ma sta facendo una concessione, quindi anche i termini utilizzati sono diversi, però trapela sempre l'affetto, il rapporto privilegiato. Quas egregia infantissa Leonora d'Aragona filia, inclit et spectabilis quondam ducis Ioannis memoriae recolenda avunculi nostri, clararissimi ex naturali consanguinitatis istinto et intrinseco puri cordis fervor erga excellences nostra saggessit et gerit. E qui c'è, infatti l'avevo evidenziata le parti che ho ricopiato lì per, diciamo,
semplicità.
velocizzare, sì. Quindi registri, linguaggi, lingue diverse nelle lettere e nei privilegi concessioni. Stessa cosa avviene non solo con Eleonora, infatti, ma anche con Nicola, e anche se si tratta di documenti, per esempio in volgare, però come vedete, sia nell'uno che nell'altro caso, qua il re scrive a Nicola in risposta ad alcune sempre sue lettere, io ho sempre le risposte perché nella cancelleria e nel Protonotaro a Palermo ho trovato, evidentemente sono i fondi legati alla monarchia, sono le varie risposte, ma non ho quello che viene mandato. Quindi non lo so se qui spero di trovare quello che viene mandato, cioè la parte iniziale. Ho ricevuto le vostre lettere, quindi riceve della risposta, dice approva come ha risolto un problema che ho avuto con i Mercada per Vivona e poi lo ringrazia perché ha dato del denaro, ha sovvenzionato la corona con del denaro. E quindi però vi preghiamo affettuosamente, cioè io quello che vorrei vedere in questo articolo è proprio, cioè, fare un'analisi del linguaggio, dei toni, un discorso proprio più legato alla, qua ho messo
Linguaggio.
altro, sì, agli espedienti linguistici, al lessico, alla scrittura. Questa è per esempio un'altra lettera dell'onore per la provvigione di 200 onze d'oro. Accoglie tutte le suppliche della consanguina in considerazione sempre delle virtù, quindi questa è magnifica Domina egregia Leonora, è in latino, è consanguina nostra carissima, è un documento ufficiale, però come vedete trapela sempre quello che è il sentimento e il rapporto di parentela, di rispetto, di consanguinità. In considerazione onestarum virtutum vestranum mentre necessitudine et parentela è sempre quello che è il filo conduttore. Quindi nel 97 addirittura Nicola avrà la carica più importante del regno, cioè non solo è reintegrato, ma ripeto, è come se nulla fosse accaduto perché diventa messo giustiziere, è in quello che è un privilegio ufficiale, cioè il privilegio di nomina messo giustiziere. Fa sempre riferimento al vincolo di sangue che li lega, oltre ai ovviamente meriti, dice la Dabilia
Sono
Merita, Catiam sanguinis vinculum, nec minus, ardua grandi et notabile servizia prestati con la purezza di cuore. Quindi il linguaggio è formale, ma si fa sempre, dicevo, riferimento alla consanguinità. E quindi dovrei concludere. Va bene, vado velocemente perché, diciamo, in sintesi. Muore Nicola nel 1398, subito dopo la morte, bellissima la lettera di condoglianze. Il re apprese la notizia della morte del direttissimo figlio dell'infanta, consanguino nostro carissimo, dice di averne grande dispiacere ed esorta la zia ad accettare la morte del figlio con la dignità che le è propria, perché è donna di altu et notabile paraio, è una donna di alto lignaggio, e quindi deve accettare la sorte con la dignità che le è propria, e le comunica che le invierà degli ambasciatori per aiutarla nelle sue necessità, però questa è una lettera bellissima. E quindi c'è un modo di voler consolare anche appunto la consanguinea. Scrive, tra l'altro, dopo qualche giorno, dopo 9 giorni, le scrive nuovamente, ribadisce che l'aiuterà in tutte le necessità, che farà in modo che tutte le volontà testamentarie del figlio, che aveva scritto a ottobre, poco prima di morire il suo testamento, siano rispettate. Aveva avuto 3 figlie femmine, la nomina la madre tutrice delle 3 figlie, e dà un ruolo anche al re, che deve scegliere il marito della figlia femmina, della primogenita. E quindi dice: io farò rispettare tutte queste volontà, e il tono è sempre affettuoso. È bellissima perché si rende conto del dolore che sta provando, tanto più che il figlio era giovanissimo e non è giusto che un giovane muoia prima degli anziani. E quindi, per il vincolo di consanguinità nel quale era stretto congiunto a noi, era strettamente legato a noi, quanto anche per tutte le operazioni che aveva compiuto con fedeltà, per tutti questi motivi e per il vincolo di consanguinità, lui prova dolore per la morte del figlio, che a lui consanguina. Quindi, dopo la morte di Nicola, Eleonora gestirà tutto il patrimonio come tutrice delle eredi di Nicola. Continuerà questo rapporto, cioè privilegiato con Martino, che l'aiuterà moltissimo. E infatti, per esempio, lui, e questo si collega a quello che dicevi tu nel tuo primo articolo, per esempio, Nicola ha solo un figlio illegittimo maschio, perché ha 3 figlie femmine, che è legittimo per modo di dire perché nasce dalla moglie ma prima del matrimonio, però poi diventerà sua moglie. Lei è come se volesse sanare la situazione, perché Nicola nel suo testamento non
Ma
fa
la moglie è la Chiaromonte, no?
riferimento, sì, Isabella Chiaromonte,
Isabella.
non fa riferimento al Remendetto, nel momento in cui poi il figlio muore, lei lo fa legittimare per poter donare le contee, i suoi feudi li dona al Remendetto. Quindi concludo. Questo dovrebbe essere l'idea, cioè, che appunto era solo un'idea che mi è nata rivedendo questi documenti, attraverso quindi proprio l'esame di questi documenti, quelli che ho edito, ma spero di trovare altri documenti che ancora non conosco, l'analisi dei registri, dei linguaggi, delle lingue, di quello che viene utilizzato. In funzione chiaramente dell'intento, perché una cosa è il consiglio che viene dato, c'è cioè il consiglio di non fare perseverare tuo figlio nella fellonia, però c'è un carattere più o meno ufficiale della documentazione.
Va bene.
È questo.
Ma fa ridere.